Nella lettura del Vangelo noi abbiamo un testo piuttosto interessante dove viene posto a Gesù il caso di una curiosa concomitanza di eventi, quindi c'è un virus di famiglia per cui ci sono uomini che si innamorano della stessa donna e questa donna è un po' mortifera per tutti e sette questi uomini, questi sono fratelli che muoiono dopo aver sposato la stessa donna. C'è una certa, come dire, pertinacia nella ricerca della soluzione del problema a riguardo del fatto che le regole ebraiche volevano che se una donna rimanesse vedova di un uomo, il fratello, il parente, il congiunto dovesse prenderla in moglie, e per questo che era permessa la poligamia, per dare discendenza. Bene, ma il punto è che tutto questo caso è paradossale, non ha senso, lo possiamo leggere sotto vari punti. Sì, sarà successa una cosa di questo genere? Non lo so, ma non è certamente lo schema del reale, cioè queste sono cose proprio fuori da ogni limite. Il punto è che i Sadducei si avvicinano a Gesù per porgli l'assurdo, e nell'assurdo restano. Perché queste sono quelle domande cavillose che non portano da nessuna parte. Qui il problema è che tantissime volte nella nostra vita noi crediamo che sia molto triste e molto grave che non troviamo risposta alle nostre domande. Quindi scartabelliamo tutto lo scartabellabile, consultiamo tutto il consultabile, cerchiamo tutto ciò che è a nostra disposizione per trovare la risposta alla nostra domanda. Il problema è che molto spesso, quando a una domanda non c'è risposta, il problema non è l'assenza della risposta, il problema è che la domanda è mal posta, che è sbagliata. L'uomo, che ha questo problema della logica, che ha questa potenzialità meravigliosa della logica, deve conoscerne anche il limite. Ci sono domande che non portano da nessuna parte. Ci sono domande che servono solamente per perdere tempo. Ci sono polemiche che non ci portano in nessun luogo. Ci sono questioni che sono dei labirinti senza uscita. Noi dobbiamo saper economizzare tante volte l'uso della nostra ragione dentro i limiti di ciò che ci porta alla vita, che ci porta a vivere, non a bloccarci. La realtà è che questi signori Sadducei, che sono quelli che pongono questo assurdo problema a Gesù, sono in realtà persone che non credono nell'eternità, cioè non credono alla resurrezione. E beh, è abbastanza interessante, perché proprio questo è il punto. C'è una mentalità che non crede alla vita, è una mentalità che crede ai vicoli ciechi, crede che le cose sono destinate al nulla, che la nostra vita è solamente una vita terrena. Infatti i Sadducei saranno quelli molto interessati alla risoluzione pratica del qui e ora, saranno quelli che manderanno a morte Gesù Cristo, saranno i sommi sacerdoti e tutto questo mondo qui, che è un mondo pragmatico, perché non crede nell'eternità, perché non crede nell'invisibile del reale. Quindi quello che noi vediamo in questo scontro, diciamo così, fra Gesù e i Sadducei è di fondo credere o non credere alla serietà della nostra vita. O la vita è banalizzabile con esempiucci ridicoli e cavillosi, e un po' vivere sempre nel cavillo, vivere sempre nella realtà che è puntualizzare, polemizzare, senza apertura, senza grandezza, senza accoglienza dell'importanza della vita anche altrui e non solo della propria. Oppure vivere e aprirsi all'amore, vivere e aprirsi alla vita, vivere e aprirsi alla risurrezione. Ma com'è possibile credere nell'amore senza credere alla risurrezione? Infatti noi abbiamo la prima lettura, che è la storia di sette fratelli che muoiono martiri perché credono nel cielo. Come si può dar la vita per qualcuno se non si crede nel cielo? Un amore che sia semplicemente orizzontale, e che noi vediamo professare intorno a noi da tanta brava gente che però è atea e non crede nell'eternità, nella risurrezione, è sempre comunque tarata questa bontà che obiettivamente esiste, è tarata di giustizia, i conti devono tornare, non può diventare misericordia. Al massimo è compassione, al massimo è pazienza, ma non può diventare l'oblatività del perdono, cioè del dono iper, perché i conti sono solamente qui su questa terra. Senza credere nella risurrezione non si può amare gratuitamente, perché non c'è niente da fare, i conti non torneranno mai. Dice, ma se l'amore è gratuito vuol dire che io non mi interesso delle conseguenze perché è gratuito. Sì, ma noi siamo deboli, per cui lo faremo un po' e a un momento inizierà a mancarci l'aria. Se vogliamo amare qualcuno senza credere che in una qualche maniera tutto questo mi ritornerà, io a un momento inizio a dover economizzare le mie forze, perché sto invecchiando, perché mi sto sperperando, perché sto esaurendo le riserve. Noi vediamo la prima lettura come un luogo in cui si attesta. Per poter andare fino in fondo nella fede bisogna credere nella vita eterna. E vediamo questo Vangelo dove l'assurdità della domanda deriva dalla inaccettabile relazione con la nostra vita. Non si può essere vivi e fino in fondo percepirsi tali senza credere all'eternità. Come si può pensare di avere un figlio e pensare che questo nasca per il nulla? Come si può pensare di prendersi cura, amare qualcuno, fare del bene senza pensare a una dignità immensa che è iscritta nell'uomo? A un dato momento scivoleremo nella giustizia, nella punizione, nei conti che devono tornare e cose di questo genere. Infatti c'è qualcosa di paradossale nella risposta di Gesù. I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dei morti non prendono né moglie né marito. Cosa vuol dire? Noi siamo di fronte a un testo che direbbe, ma allora che chi vive per il regno dei cieli e chi non si sposa? Ma no, il Signore Gesù è quello che attesta la indissolubilità del matrimonio, figuriamoci, e parla proprio lì dell'immagine di Dio, dell'essere ciò che è il progetto sin da principio, per cui c'è qualcosa di prezioso in tutto quello, non è che quello è banalizzato. Il problema è che i figli di questo mondo si gestiscono la vita da soli, si muovono le cose, sono loro che prendono, sono loro che vivono le cose secondo le proprie strategie. Quelli che vivono secondo il cielo, dal cielo ricevono le cose. Altro è sposarsi perché io prendo moglie, altro è sposarsi perché io accetto, accolgo un disegno di Dio che passa fra me e questa donna e che è la chiamata al matrimonio, una chiamata, non una mia opzione che inizia e finisce con me. Infatti nel primo caso non possiamo andare che a fallire, non crediamo nell'eternità, e quando mi stufi ti butto via. Nel secondo caso io so che se anche tu a un momento saprai farmi soffrire, questo rientra in un quadro, in un disegno di Dio. È grandiosa sta cosa. Questa cosa richiede di avere un pezzo di cielo dentro. E qui c'è un problema. I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito. Coloro che vivono per la risurrezione vivono come coloro che sono mandati da Dio, sono figli di Dio, sono uguali agli angeli. Gli angeli sono gli inviati, gli angeli sono quelli che hanno una missione, vivono le cose con una missione. Il matrimonio non è il matrimonio, è una missione, è un sacramento. Noi stiamo accogliendo in questa cosa grandiosa che sono i sacramenti, il contatto con Dio e soprattutto il sacramento del matrimonio, tante persone che forse non hanno capito cos'è il matrimonio cristiano. Noi stiamo ammettendo tanta gente che non crede nell'eternità, in qualcosa che solo con l'eternità funziona. Solo se non sei tu che prendi moglie e marito, ma vivi come un inviato, vivi secondo il cielo e quindi in questo quadro arrivi al matrimonio, arrivi a tutto quello che fai nella vita, lavori, metti su casa, fai le cose per il cielo. E noi invece siamo come circondati di persone che vivono tutte queste cose come possono, a livello umano. Ma certo che ci troveremo nei paradossi, nelle assurdità, nelle incongruenze umane. Qui si tratta di capire una cosa. In fondo nessuno potrebbe arrivare al sacramento del matrimonio se non aperto profondamente al Regno dei Cieli. E va detto questo, altrimenti noi mandiamo tante pecore al macello, mandiamo tanta gente a una cosa che è per il cielo, mentre loro pensano di andare a qualcosa della terra. No, è per il cielo, è per Dio, è per ciò che è eterno, ciò che non può essere strappato via dalla morte.